Per ulteriore precisazione, ve lo dico da ex capocronista per molto tempo, Francesco Pazienza era, lo si sapeva bene negli ambienti nostri giornalistici, un agente della CIA, i servizi americani, ed è stato protagonista di molti tentativi di depistaggio e anche probabilmente di operazioni ancora più sporche e dirette. E l'analisi di Nando, tuttavia, mi sembra molto interessante perché pone nuovamente al centro quello che abbiamo detto in conclusione del dibattito sull'informazione di oggi, e cioè che esiste in Italia un servizio pubblico radiotelevisivo che è in questo momento e da molto tempo, da troppo tempo, ostaggio del potere politico e di chi ha in quel momento la maggioranza nei rapporti di forza politici del Paese, con una sola eccezione modesta e infelice, quella del recente governo di centrosinistra, che è riuscito a non far prevalere neanche questa legge, per cui è rimasto sostanzialmente vittima di chi, secondo questa legge peraltro assolutamente impropria, avrebbe dovuto stare all'opposizione. Ma consentitemi questa veloce battuta, io credo che con il discorso del potere televisivo e di ciò che i grandi mezzi di comunicazione, che sono quelli radiotelevisivi, oggi credo che entriamo nel cuore del problema, perché gran parte di quella deriva, possiamo chiamarla così, culturale, profonda, che ha portato a grandi guasti, soprattutto nel profondo dell'opinione pubblica e anche su altri terreni, credo che sia dovuta proprio a questo enorme problema. Ho ricordato oggi, lo voglio fare ancora, che esiste un movimento che si sta rafforzando, che sta lanciandosi anche progettualmente al centro della tavola della pace. Libera ne fa parte integrante, come è stato per la marcia Perugia-Assisi e in tante altre occasioni. Il 22 ottobre le associazioni, le numerosissime associazioni che fanno capo alla Tavola della Pace, faranno una prima manifestazione davanti alla RAI di Viale Mazzini, per chiedere, insieme con quella riforma che avrebbe dovuto essere avviata e che purtroppo è rimasta diabolicamente al palo anche nell'ultimo governo Prodi, chiedere una diversificazione di programmi, spazi, contenuti, una logica diversa da quella di Porta a Porta e di tutto ciò che la televisione ha messo in opera per cambiare la testa degli italiani. E se questo in qualche modo non è evidentemente evitabile per la grande potenza mediatica di proprietà di Berlusconi, deve poter essere evitato ad ogni costo per il servizio pubblico pagato con il canone da tutti gli italiani, che ha un compito non sostituibile, non sostituibile. Lo abbiamo provato anche con i seminari di libera informazione. Se nelle 20 regioni italiane, le 20 sedi regionali della RAI, lavorassero secondo quello che il servizio pubblico dovrebbe imporre, con le risorse necessarie legate al territorio, ai problemi della gente, alla drammatica realtà di quelle regioni, io credo che ci sarebbe un'alternativa ai conflitti di interesse, a tutto ciò che ha reso l'informazione evidentemente carente e fortemente schiava, debitrice comunque di un sistema di poteri quale quello del crimine organizzato. Sottolineato questo, vorrei chiedere a Don Luigi Ciotti, che è evidentemente in grado in maniera assolutamente credibile e anche lucida di rispondere su tutte le tematiche di cui stiamo parlando, però mi ha colpito del suo intervento di ieri, a metà, praticamente in conclusione dell'Assemblea Generale di Libera, l'accenno che ha fatto a andare in profondità. Mi sembra molto interessante, ma anche estremamente problematico. Come si fa ad andare in profondità in una società che ha le caratteristiche che ricordavamo, che ha ricordato anche Nando Dalla Chiesa, dove l'apparire oramai si sostituisce sempre più frequentemente all'essere, dove il protagonismo, l'individualismo, l'egoismo, il non saper guardare al di fuori non del giardino di casa, ma addirittura dei propri piedi, è diventata una delle caratteristiche drammatiche, forse più che in altri paesi sviluppati del nostro paese. Come si fa, Luigi? E dove ci deve portare l'andare in profondità?
Beh, grazie, io lo dicevo rispetto a Libera. Lo dicevo rispetto alle associazioni che aderiscono a questo grande cartello. Era ed è una riflessione rivolta a tante associazioni, perché è un momento in cui oggi più che mai non basta aderire a un coordinamento. Non basta dare la propria sigla e poi non vivere quell'impegno, quella coerenza, non solo magari qualche rappresentante a livello nazionale, ma poi magari non stimoli, non coinvolgi, non rendere partecipi nei vari territori. Non basta. E allora mi sono permesso, ma era una riflessione all'interno, una riflessione propositiva, perché dobbiamo avere anche il coraggio sempre, e poi in una realtà complessa come Libera, il coraggio e credo l'umiltà di prendere coscienza del limite. Perché prendere coscienza del limite è un segno di grande libertà e di grande autenticità. È per me preoccupante quando ci si riempie la bocca coi numeri. È preoccupante per me, perché è una storia che viene da lontano, quando noi diciamo, beh, abbiamo avuto 100.000 persone a Bari, è il momento più difficile questo, perché passa nella testa di qualcuno la percezione che si siano raggiunti chissà quali risultati, ma se non c'è un prendere coscienza nella profondità del problema, nella continuità, nella quotidianità, ecco allora che la mia riflessione è rivolta alle associazioni, ai gruppi, ai movimenti, alla preoccupazione di quella continuità, di quella coerenza, di quella credibilità, alle grandi associazioni che non mettono solo il loro nome, ma poi si impegnano realmente nei vari territori a essere un fermento e una coerenza. Ciò che in molti casi non è. E allora io dicevo che per crescere in altezza il nuovo deve radicarsi, deve poter crescere in profondità, che comincia dalla profondità di una riflessione che deve avere una continuità dentro le nostre realtà. E per me il termometro di tutto questo, e lo dico con una riflessione quindi più ampia, è quando chiedo a molte associazioni chi è Yolanda Occhipinti e Giuliano Paganini. E quando uno non mi sa rispondere dentro le associazioni chi è Yolanda Occhipinti e Giuliano Paganini, io mi preoccupo, perché sono due signori che sono stati rapiti in Somalia, di cui nessuno ne parla. E se i nostri gruppi, le nostre associazioni, pur con caratteristiche diverse, questa dimensione, questa sensibilità è grave. Come grave che quei due uomini trovati morti sull'autostrada Vercelli-Santhià, 10 giorni fa, scaricati abilmente da un tir e messi morti, perché probabilmente erano saliti per cercare di raggiungere una terra promessa, morti soffocati, composti ai bordi della strada in una cunetta, composti dignitosamente. Quindi qui chi li ha composti trovandoli morti ha fatto un gesto di profonda pietà e di grande rispetto, non buttati giù, composti ai bordi di quella cosa. E quando io vedo in molte realtà che qualcosa passa, un altro non passa, perché siamo tutti preoccupati d'altro, e se quell'altro, pur importante anche dentro le nostre realtà, ci fa perdere la profondità di una lettura più ampia, che è fatta di storie, di volte di persone e di quelle connessioni che ad esempio la mafia ha, perché qui c'è mafia, io sono profondamente preoccupato. Come lo sono per quel ragazzo di 20 anni scaricato da quel camion a Venezia, anche questo diventa cronaca, tutto finisce lì, con rischio che non sia storia di persone, un uso e getta di un'informazione, ma c'è il rischio di un uso e getta anche delle nostre realtà. E questa è la riflessione che io dico, la profondità, perché il rischio di crescere, c'è il rischio che diventa riempirci tutti la mafia, e che si perda quelle connessioni, quella tensione che deve essere importante e profonda dentro ciascuno di noi. E allora in questo senso, a fianco di quell'elenco di impegno, di generosità e devo dire di grande positività che ci sono, ma venire qui noi a Savignano da 5 anni è per un momento di riflessione, di analisi, di incontro, di approfondimento, di profondità, e per non accontentarci di quello che stiamo facendo e per non perdere la bussola e per continuare a interrogarci dove stiamo andando, perché questo è il problema di tutte le associazioni e di tutti i gruppi, per non accontentarci di quei dati, di quei numeri che sono di positività ma possono essere anche pericolosissimi, perché ti riempi, ti senti forte, ti senti sicuro, ti senti a volte silenziosamente appagato. E invece dentro di noi quei volti e quelle storie ci pongono una grande riflessione. Hai fatto bene a richiamare il problema del lavoro. 12 giugno a Taranto, Libera con altri ha promosso una giornata per ricordare le vittime sul lavoro dell'Ilva. E non solo. Com'è possibile che si muoia sul lavoro? Poi ci possono essere delle vicende particolari, sia ben chiaro, ma che si continui a morire sul lavoro, e la denuncia viene fatta rispetto a quelle forme di legalità che non creano quelle condizioni di sicurezza, perché il profitto, e noi abbiamo avuto la tragedia di Torino, che ha calamitato, attenzione, ma non posso dimenticare che nell'agosto, quindi qualche mese prima, e fra poco sarà un anno, nello stesso modo sono morti a Fossano 5 persone nel mulino, bruciate vive. Silenzio. E qualcuno giustamente dice, è andata la medaglia al ricordo di quelle vittime e quegli altri. Perché anche le medaglie a volte rischiano di essere in quel gioco mediatico che dove, per 1000 ragioni di cui non ho competenza, diventa come il sangue, la calamita diventa eccetera. Ma mi chiedo che non si può neppure morire per chiedere lavoro, perché non possono dimenticare quei 4-5 morti, quelli che la cronaca ci ha portato, di persone che si sono ammazzate per chiedere quel diritto che apre l'articolo 1 della nostra Costituzione, che tutti celebrano quest'anno, che questa è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma chi lo dice? E allora c'è gente che si ammazza perché senza lavoro, c'è chi muore sul lavoro proprio perché non ci sono quelle condizioni, e non voglio generalizzare, ma io penso agli invisibili, ai lavoratori sconosciuti, i tanti lavoratori irregolari, poco pagati, impiegati senza sicurezza, sfruttati, una marea. E quindi se dentro le nostre realtà, tutte, associazioni, gruppi, movimenti, non c'è questa attenzione, a volte tutto passa, no. 12 giugno è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Io ho messo testa per andare a vedere chi l'ha celebrata in questo paese. Ho chiesto ai miei di andare su quel sito, ho chiesto a uno di noi di andare a vedere chi ha celebrato quella giornata. E soprattutto per quello che ci riguarda, non possiamo dimenticare chi è privato della possibilità di un lavoro onesto perché non ha la libertà di impresa in quei territori dove le mafie non ti permettono di fare questo. E allora è giusta una riflessione che pone il lavoro, la dignità, la libertà, ma che chiede anche a noi come gruppi, associazioni, non dimenticando mai le positività che sono la forza, che sono il segno importante, di cui dobbiamo essere orgogliosi, e la riconoscenza soprattutto per i tanti che si spendono. Ed è bello come in questi giorni, penso che l'avete vissuto anche voi, vedere i volti delle persone, la fatica di arrivare magari con viaggi faticosi, ma la voglia di prendere parole, di ascoltare, di approfondire. E i 22 più interventi ieri delle varie realtà nell'assemblea per portare i loro interrogativi, ma anche il frutto del loro impegno, a volte anche di grande coraggio, di sacrificio. Ma io credo che questo momento, in cui a fianco di questa dimensione, di queste positività, noi dobbiamo scendere ancora di più in profondità, chiedendo il prima alla politica di fare questo. Io sono convinto, non sono un tecnico, non sono un esperto, non sono proprio nulla, e quindi ho anche disagio a volte a parlare a che titolo, ma sono anche convinto che l'asse di lotta alla mafia sta tra Milano e Roma. Tra Milano e Roma. Roma la politica, Milano il mondo degli affari, che si intrecciano. Poi è vero che il cambiamento nasce innanzitutto nei territori. Nessuno vuole scavalcare quel protagonismo, quella realtà, quelle presenze nei vari territori. Ma lo dicevo l'altra sera quando eravamo insieme a Vignola, che secondo me le mafie non moriranno mai se non cambia una certa politica, e soprattutto se non cambiamo noi. Lo dicevo ancora una volta, voglio ricordare Norberto Bobbio, un filosofo, e non mi stanco di ricordarlo, in quella perfetta sintesi, quando lui dice, è morto qualche anno fa, che la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi. Roma le buone leggi, in tutto il nostro territorio i buoni costumi, ma la politica. E allora sono preoccupato in questi giorni di politiche che hanno accompagnato l'arco di questi anni, salvo di momenti di scatto, politiche tiepide. Sono politiche tiepide e alcune oggi sono politiche ambigue. E mi spiego subito. Quando io parlo della profondità, del crescere in profondità, perché molti politici, ma non è un discorso generico, perché uno va a vedere le cose scritte, ecco l'importanza dell'osservatorio, della documentazione, degli strumenti, degli arnesi per leggere questo, e quando ti arrangi ad andare a vedere, tu trovi che nell'arco degli anni, giorni vicini, ma anche giorni lontani, salvo eccezione, salvo i momenti particolari, ma tu trovi una marea di politici, e anche qui non voglio generalizzare, non voglio dimenticare la gente seriamente impegnata, e ce ne sono. Voi avete fatto politica nella passata legislatura, e siete qui con la vostra passione, il vostro impegno, e quindi è giusto sottolineare mai la semplificazione e le generalizzazioni, mai. Però quanti si sono sempre rifugiati nella denuncia moralistica della lotta alle mafie? E io ho presente nomi, volti, storie di uomini e donne che hanno fatto la denuncia moralistica, la condanna a parole, senza mai mettere il dito nella piaga, cioè sporcarsi concretamente le mani. La mancanza di una volontà che abbiamo visto, l'idea che le mafie siano un nemico esterno e non, come diceva Falcone, un tumore che cresce dentro un tessuto malato. E allora io sono preoccupato quando questi che fanno la denuncia moralistica poi votano provvedimenti oggi che alimentano, giustificano l'illegalità nel nostro paese. Vai a guardare i volti. Fermiamoci a guardare quei nomi, quei cognomi, non per mettere in croce nessuno. Teniamoci lì qui dentro, ma andiamo a guardarli. Da una parte si votano provvedimenti che alimentano e giustificano l'illegalità e dall'altra parte, l'abbiamo sentito fin dai primi giorni, ma non è una storia solo di oggi, la denuncia della lotta e dell'impegno prioritaria contro le mafie, dimenticando che quei provvedimenti che alimentano e giustificano l'illegalità favoriscono, alimentano il gioco criminale mafioso. Con la stessa chiarezza e la stessa determinazione. Ecco, è un altro segmento di quella politica tiepida e la debolezza della lotta alle mafie che nasce dalla presunzione di essere in alcuni territori immuni dal problema. È lo sforzo che noi facciamo girando l'Italia per far presente alla gente che il problema ce l'hanno in casa, che si presenta in modalità diverse. Katia questa sera, il sindaco lo ha gridato qui salutandoci per dire attenzione anche nei nostri territori. Ma quanti voi conoscete, abbiamo conosciuto, continuiamo a conoscere, che ci dicono che nel loro territorio non ci sono questi problemi. E attenzione che noi rischiamo nelle sale di incontrare chi ha voglia di venire, chi magari appartiene già a una certa area, a molte persone che hanno già una sensibilità. Il rischio che noi parliamo a persone che, tutto sommato, di là di alcuni che si aggiungono sempre in più, hanno una certa sensibilità. Noi dobbiamo riuscire a parlare agli altri, a quelli. E allora c'è un grande investimento, un grande impegno anche delle nostre associazioni, dei nostri gruppi, il senso di molti incontri, di molti appuntamenti. Quando io dicevo dobbiamo uscire dai nostri recinti, dobbiamo trovare delle modalità per parlare a quelli che non vengono alle 10 di sera con grande generosità e con grande impegno, a cui va ammirazione e stima. Ci vuole quello scatto in più in questo momento e quel prendere coscienza di una profondità. E per non lasciare quell'altra area che voi conoscete bene, la lotta alle mafie, che è stata nulla o discontinua perché le mafie si sono organicamente infiltrate in quei segmenti della politica, in certi territori, certi comuni, certe realtà, e basta leggere il libro sì, che porta il rapporto, tradotto però con quel linguaggio sull'Ndrangheta, che ci porta a questo esempio con molta determinazione, è uno dei grandi esempi che ci porta con molta determinazione. Ma oh, lo dico da incompetente, ma certamente uno che ogni giorno si pone due domande: fino a quando la finanza, lasciatemi dire una certa finanza, continuerà a imporre le proprie leggi alla politica, sarà difficile non solo contrastare la mafia, ma anche capirne il pericolo. Perché oggi a dettare regole alla politica è la finanza, sono quei poteri. Per quello che ho detto Milano, ma non è solo Milano, ma fermiamoci a Milano e a Roma. Abbiamo presente nel Consiglio un imprenditore e mi permetto di non mettere etichette, guardo i fatti. Se questo signore è così tranquillo e così innocente, per piacere dimostri ai giovani che dice di amare, alla scuola che vuole promuovere, alle nuove generazioni, parole, dimostri la sua disponibilità di favorire la ricerca della verità e di favorire i percorsi della giustizia, e non che li calpesta e li soffoca. Se sei innocente, collabori, e non hai bisogno di 40 avvocati, di cui metà te li porti in Parlamento. Abbiamo un Parlamento che è intasato di avvocati. Sia ben chiaro, molti avvocati sono onesti, ma alcuni, io mi chiedo, me lo chiedo, ma che in coscienza, com'è possibile? Certo, ognuno deve essere tutelato, deve essere difeso, ma mi chiedo come si possono giustificare nelle parole certi atteggiamenti. Io credo che ci sono tanti modi di uccidere. Non si spara solo con le armi, e quando si uccide anche la verità, la si occulta, si fa di tutto perché non venga a galla. Quando non si mette in grado, nel modo giusto e nella serenità, che di dovere, di poter cercare questa verità fino in fondo. Anche questo è un modo di mortificare e di uccidere la democrazia del nostro paese. Ed è grave che questo prendere coscienza non è così. E quando vedo le varie forze politiche, anche della sinistra, anche voi, che in questo momento, quando ho aperto oggi la stampa di Torino, che scrive Michael, ma comunque, la stampa di Torino oggi dedica una pagina alle beghe, ai conflitti, io non entro in merito perché non ho la competenza, penso che faccia male a te e faccia male anche agli altri. Poi mi sono chiesto di un ministro della passata legislatura, io devo regalargli un letto perché andava nell'albergo 7 stelle. Io mi preoccupo perché quando andiamo nelle scuole, quando incontriamo gruppi, associazioni, movimenti, certo io devo chiedere la mia coerenza rispetto a questo, e io forse non sempre lo sono. Noi siamo chiamati a farci il nostro esame di coscienza innanzitutto, ma poi dobbiamo chiedere anche conto a uomini delle istituzioni, eccetera, perché questo è crisi della legalità, è favorita anche da queste modalità, da questi linguaggi, da certe scelte, che non sono neutrali, ma penetrano dentro. I ragazzini ti alzano la mano, ti portano l'esempio. E poi qualcuno si preoccupa dei giovani. Bisogna occuparsene di più nel modo giusto. E il modo giusto è creare le condizioni che abbiano dei riferimenti veri, coerenti e credibili. E allora in questo senso, la profondità delle nostre scelte, dei nostri gruppi, del chiedere alla politica, di far emergere le cose positive, perché è un dato educativo aiutarci a cogliere le cose positive, ma non accontentarci. Non dimenticherò mai le tre passaggi avvenuti in questi ultimi 15-20 anni, le tre grandi stagioni, il pericolo che diventi anche quella della legalità una moda. Noi abbiamo avuto gli anni dove si è fatto tutto il contrario di tutto sulla droga, semplifico, ricordate? Poi è arrivato la DS e si è fatto una parentesina sulla DS. E adesso, negli ultimi anni, noi abbiamo spinto molto. Abbiamo questa responsabilità positiva. Ma è tutto in balia alla sensibilità di quel politico, di quel ministro, alla generosità di molti insegnanti sparsi nel nostro paese, ma rischia anche la legalità di essere un usa e getta, come è stato negli anni, con conseguenze gravissime. Perché quando finita la stagione sull'AIDS, che sono calate l'attenzione, oggi raccogliamo il frutto di quei vuoti con la crescita, e semplifico, di infezioni in ragazzini. C'è un grande ritorno e quindi ci vuole una continuità rispetto a questo, un grande progetto che vede protagonisti i ragazzi, che riesca a mettere insieme le varie dimensioni. Educare la legalità in molte realtà sta diventando la moda. E l'esempio che tu portavi prima, ed è lampante, se non c'è un metodo, non c'è una profondità, non c'è un coinvolgere, non c'è proprio anche una formazione, ecco, scendere in profondità nelle varie dimensioni. Nelle varie dimensioni. Questa è la nostra responsabilità. È libera quando fai corsi con gli insegnanti, non li fa tanto per farli. Però se viene meno anche quell'appoggio, che è già scarso, economico, per creare quelle condizioni che abbiamo trovato in una piccola parentesi, se ritorna a quello che ricordate anni fa, quando non fu dato l'accreditamento a Libera, perché l'avevano dato all'associazione Scacchi, agli amici della Vela, tutti potevano essere accreditati nelle scuole e avere quindi le giuste condizioni, a noi no. Poi ci fu l'insurrezione, la voce forte di molti che hanno detto non è possibile, il ritorno, c'è stato delle ambiguità, forse degli errori, il ritorno indietro per dare quel riconoscimento, ma il vento che tira. E allora dico, noi siamo chiamati con questa, scusate, altri due passaggi sulla profondità. Qualcuno mi deve spiegare la storia dei vecchi nuovi paradisi fiscali. Me li deve spiegare perché invece che diminuire, questi aumentano. E questi paradisi fiscali sono in mano ad alcune nazioni che siedono al grande tavolo delle potenze e che a parole dicono lotta alla droga e lotta alle mafie. E quando Sandro Donati ci porta i dati della truffa, del gioco su quei numeri, siamo presi in giro, e lo fa con scientificità, con seria documentazione, con lavoro immane, che ha messo le spalle al muro all'ONU e ad altri organismi. Ma ci hanno preso per anni per il naso. E quello è il mercato del, è uno dei mercati delle mafie. Quei dati sono inquietanti, quella truffa è inquietante, quel buco nero è inquietante. E così i paradisi fiscali, adesso hanno aperto un'altra isolotta, 12.000 abitanti. E uno dice, ma cosa succede? 40.000 società finanziarie, di cui 400 banche, nella nuova isolotta. E lì è il lavandino. È il lavandino. È il lavandino. Come lì tra l'Argentina e il Brasile c'è una piccola isolotta. 55 banche che in un solo anno hanno riciclato il valore di 45 miliardi di dollari provenienti dal traffico di droga. E allora in questo senso la profondità da parte nostra, più forza, più coraggio, più determinazione. Lasciami ancora fare un passaggio sulla Chiesa. Io sono innamorato del Padre Eterno. Con i miei limiti, le mie fragilità, devo dire che ci sono segmenti di Chiesa di grande valore. Se pensi anche a quei sacerdoti qui presenti, un po' strambalati, un po' quello grasso, quello magro, quello piccolo, quello in sandali, quello con la maglia di un colore, quello con l'altro, quello che varietà, impressionante. Ma il valore e la ricchezza del pluralismo è eccezionale nella Chiesa. Tutte persone molto impegnate, molto generose. Tornando da Torino questa sera di corsa, il GR1 delle 9, sento Torino Palmese che parla, referente per radio, il giornale radio, referente di Libera. E mi infiamma sentire quel Libera e quelle parole proprio per liberare. Perché libera è questo, creare le condizioni per liberare la storia di chi è privato di quella dignità e di quella libertà. Come questa mattina quando il vescovo di Enna, Piazza Armerina, per intenderci zona di Niscemi, di Gela, ha telefonato a me, ma telefonava Libera, Monsignor Pennisi, per dire io ho un problema in quel paese, una mano. Quest'anno Libera ha 42 diocesi, adesso se ne aggiungono altre, vescovi che ci hanno chiesto, quindi c'è un fermento, c'è un desiderio, ci sono delle belle figure, ma la Chiesa è fatta di tutta una comunità di persone. E qui c'è bisogno di profondità. E allora voglio citare, proprio perché oggi parleremo con gli amici di Napoli, che il prossimo anno, il 21 marzo, sarà in Campania. Sono 15 anni dalla morte di Don Peppino Diana e noi faremo certamente un momento importante a Casal di Principe. Però attenzione, ci sono anche qui tante ambiguità. E le ambiguità, lasciatelo dire, sono venuti 4 giorni prima del voto. No, scusate, dell'incontro del Presidente del Premier col Santo Padre. Quando nella conferenza episcopale italiana, lo dico per amore di verità e con grande rispetto, e credo anche mai dimenticando le cose positive, ma anche per aiutare la nostra Chiesa a essere vera e coerente, perché se non c'è una coerenza là, c'è il rischio che si favoriscono ambiguità nei vari luoghi. Perché 4 giorni prima di quell'incontro, parlando ai vescovi italiani per dire che finalmente ora è cambiato il clima, c'è un clima positivo nel paese, detto dal Papa, io mi sono molto preoccupato. Un clima positivo nel paese. E mi sono permesso l'altro giorno, parlando a nome di Libera, a tutte le Caritas italiane radunate vicino ad Assisi, di dire con umiltà, ma anche con forza, che non si può vendere per un piacco di lenticchie i valori in cui noi profondamente crediamo. Non si può, non si può. Ma vi prego, non posso non pensare a quei tanti uomini, donne, comunità, gruppi che fanno parte anche di Libera, che cercano di vivere con coerenza quella provocazione di Cristo. E mi rifaccio un documento della Chiesa, perché così mi copro le spalle, perché non è parole mie. Toh, l'hanno detto alcuni vescovi, 1991, educare la legalità, c'è un passo che vorrei che tutte le comunità cristiane lo leggessero oggi. Qui in quel passo c'è scritto: il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia e affrontarla nella sua complessità, promuovendo tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici e umani della libertà e della giustizia. Capite? Non accontentarsi di annunciare l'ideale e affermare i principi generali. Ecco la profondità. Anche da parte dei nostri gruppi, perché molti gruppi hanno quei riferimenti cristiani che sono in Libera. E noi dobbiamo sollecitare le nostre realtà. Perché se no da una parte si aderisce a un grande coordinamento e dall'altra parte non si contribuisce a scavare in quella profondità e a chiedere conto delle responsabilità dentro i nostri contesti, dentro le nostre realtà, dentro i nostri territori. E aveva ragione Puglisi quando diceva: cortei, denunce, proteste sono iniziative di valore, ma sono solo parole se a tutto questo non seguono i fatti. Ecco quella profondità di cui tu mi hai chiesto conto, che così ho riassunto come uno è capace, ma io sento questo bisogno, un bisogno di uno scatto in più, che ha però un altro passaggio con il quale chiudo, che non basta desiderare che qualcosa cambi, bisogna essere noi il cambiamento. Ciascuno di noi, anche voi, poi dalle piccole cose, da quella quotidianità, già dalla vostra voglia di venire qui a cercare di capire, di riflettere, che è un segno di grande valore, di grande positività. Non basta desiderare qualcosa, bisogna essere noi il cambiamento. E l'ultima cosa lo dico a tutte le forze politiche in questo momento, che sono più preoccupate per i giochi interni che di dove sta andando il Paese. Si fanno delle annunciazioni generiche, ma i poveri, gli ultimi, quelli che fanno fatica, quelli a cui si è annunciato il foglio di via, i 18 mesi nei CPT, quelli che piangiamo con emotività, ma è un usa e getta, che continuano a morire nei mari nostri e li raccogliamo sulle rive. L'annuncio che la clandestinità sarà reato, il nuovo codice penale per gli stranieri, si apre una nuova strada, perché per loro ci sarà aggravamento se sono eccetera. Vabbè, me crea sofferenza dentro, e credo e spero che in tutte le associazioni, i gruppi e in ciascuno di noi questa deriva veda uno scatto, perché si possa trovare insieme le condizioni per alimentare una speranza che ha bisogno del nostro impegno. La lotta alle mafie incomincia saldando questa dimensione, questi volti e queste storie.